Il titolo è questo stasera: Cos'è la chiesa in casa? Dobbiamo oggi studiare che cos'è la chiesa in casa. Intanto abbiamo detto l'altra volta che per i primi 250 anni non esistevano locali. Le chiese erano in casa a motivo di persecuzioni. Perché la Chiesa di Cristo non è stata mai condivisa, perché ha il messaggio di Dio, il messaggio dell'unto, il messaggio di Cristo. Quando le chiese diventano inquinate, allora i locali non si viene disturbati, perché l'anticristo non è disturbato. Ecco perché la Chiesa, per natura che è una Chiesa di Cristo, per forza ci sarà la persecuzione. Quindi le chiese in casa sono importanti anche per questo. Quindi, che cos'è la chiesa in casa? Numero uno, la chiesa in casa è una chiesa semplice. Semplice. Numero uno, punto numero uno, la chiesa in casa è una chiesa semplice. Semplice, non ci sono, che voglio dire, cose da attirare, no? Luoghi, tu vai in un luogo di culto, tu vedi che lì c'è, tutto parla di, come dire, tutto parla di qualcosa di sacro, e magari sacro non ce n'è, come la Chiesa Cattolica, no? Tu entri lì dentro, sembra che è no, un ambiente sacro, ma di sacro non c'è nulla. Invece la chiesa in casa è una chiesa semplice, dove si vive la vita tutti i giorni. Dio si manifesta nella semplicità, perché Dio è un Dio semplice. Dio disse in Matteo 18:20, quando due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi nella semplicità, quindi numero uno, la chiesa in casa è una chiesa semplice. Non ci sono cose. Vedi, io una volta mi ricordo, quando noi abbiamo avuto la divisione che ti dicevo poco fa, persone che ci seguivano, cosa abbiamo fatto? Noi siamo usciti, io e la mia famiglia, per iniziare una nuova realtà di chiesa, come negli Atti. Infatti è nata da mia suocera, nel garage di mia suocera, la chiesa, non avevamo locale. Molte persone che ci seguivano, che noi abbiamo curato, alcuni di loro scacciato demoni, liberati, eccetera, non sono venuti con noi perché... Dice, perché voi non avete un locale? Dico, ma guarda che la chiesa siamo noi. Sì, ma se i miei figli si sposano, dove si sposano? A casa tua? Cioè, avevano ancora la mentalità della Chiesa Cattolica, la mentalità del luogo, la mentalità del matrimonio, la mentalità del funerale, e dove, capisci? Cioè, è la mentalità. Quindi mi sono reso conto che queste persone non avevano cambiato regno, avevano cambiato locale, dalla Chiesa Cattolica alla Chiesa Evangelica. Ma non avevano cambiato regno dal regno delle tenebre al regno di Dio. Perché se avevano capito, guarda che se era per me, i primi anni quando è nata la nostra comunità, io manco locale volevo prendere. Io non volevo prendere. Poi, fratelli, sai che cosa deve la gente? Non abbiamo identità senza un locale. L'identità in Cristo ce l'abbiamo, non quello il locale. Non è il locale che fa la chiesa. E purtroppo, sai, in quel periodo abbiamo perso la comunità, eccetera eccetera, però la mia mentalità era, e sarà quella delle scritture, quelle delle chiese in casa. Allora, numero uno, la chiesa in casa è una chiesa semplice, è una chiesa semplice. Numero due, la chiesa in casa si riunisce in abitazioni. La chiesa in casa si riunisce in abitazioni per fare cosa? E infatti l'abbiamo visto nei passi degli Atti degli Apostoli, abbiamo visto che erano nelle case. Addirittura c'era un versetto che diceva che mi ospita a me con tutta la chiesa. Quindi la chiesa locale si riunisce in un'abitazione. Che si fa lì? Si prega, si adora, si loda Gesù, si studiano le scritture, ci si prende cura gli uni degli altri. Se ci sono bisogno di preghiere, si prega. Quindi la chiesa in casa si riunisce in un'abitazione. Numero 3, gloria a Dio. Che bello quando si parla della chiesa locale, della chiesa in casa. La chiesa in casa diventa pure un centro di evangelizzazione. Diventa un centro di evangelizzazione. Non voglio criticare, sai, i fratelli che in mezzo alle strade fanno quell'evangelizzazione, a ghettare voce, a gridare. Invece se noi vediamo negli Atti degli Apostoli, questo non c'era, non c'era questo metodo di andare alle strade a gridare, no, l'evangelizzazione è sempre stata tu per tu con le persone, tu per tu con le persone, poi si invitano a casa. E quindi la chiesa in casa diventa che cosa? Oltre un centro di studio, oltre un centro di avere cura, diventa un centro di evangelizzazione. Cioè tu incontri una persona, gli parli, dici, sai, a casa mia abbiamo una preghiera, così se vuoi venire, vieni con noi, siamo 3, 4, 5, 6 persone, quello che siamo. E quindi la persona viene e quella casa che cosa diventa? La chiesa in casa diventa un centro di evangelizzazione. Infatti la nostra chiesa locale che abbiamo sono andati tutti a casa mia. Noi facevamo chiesa in casa. Io quando ero nell'Assemblea di Dio in Italia, ero vicepastore, ho iniziato delle chiese a casa mia. Non volevano i pastori. No, qua li devi portare in chiesa. Dico, guarda, le persone le devono portare intanto a Gesù, più che in chiesa. Perché c'è questa mentalità, porta in chiesa le persone. Porta in chiesa le persone. Invece noi dobbiamo portare le persone a Cristo, non in chiesa. Perché ci sono persone in chiesa che non hanno Cristo, hanno solo la religione. Allora, abbiamo iniziato con mia moglie a fare riunioni in casa. Gloria a Dio, il Signore operava. Tante persone sono convertite. Tante persone hanno dato il cuore al Signore. Quindi possiamo dire che la nostra comunità è nata nelle case. È nata nelle case. Noi abbiamo fatto evangelizzazioni per anni in mezzo alle strade, con le tende, con amplificatori. Mai un frutto, mai un frutto. Tutte le persone che noi abbiamo sono nate nelle case. Nelle riunioni che ha fatto mia moglie, nelle riunioni che ho fatto io, nelle riunioni che ha fatto mia figlia e sta facendo. Domani, per esempio, hanno chiesa in casa e domani una volta la fa mia moglie e una volta la fa mia figlia. E ci sono persone che vengono nella casa e in chiesa non vengono. Non vengono ancora in chiesa. Però è quella è chiesa. Bravissima, bravissima. Ma più che chiese non tutti siamo per i luoghi di culto. Perché quello è un luogo di culto. E io sto cercando di insegnare ai fratelli proprio questo. La chiesa siamo noi. Questo è un locale di culto. E se un giorno per svariati motivi questo luogo non ci sarà più, o noi non veniamo più in questo luogo, la chiesa esiste sempre. E quindi sto facendo questo lavoro perché, sai, parlando al linguaggio così, andiamo in chiesa, ci vediamo in chiesa, sì, oggi siamo in chiesa, senza che ce ne accorgiamo, la gente prende per assodato e prende come mentalità la chiesa è in quel luogo. E ci dimentichiamo invece cosa insegna la Bibbia. La Bibbia dice che noi siamo la chiesa. La parola chiesa, ecclesia, significa i tirati fuori, sono persone. Quindi in questo punto abbiamo visto che la chiesa in casa diventa un centro di evangelizzazione, dove noi portiamo le persone per la prima volta, li evangelizziamo, gli parliamo di Gesù. Un altro punto. La chiesa in casa facilita il discepolato. Nella chiesa, nel luogo di culto così, non è facile discepolare persone. Io vado lì e faccio prediche, faccio insegnamenti e prediche. Discepolare è tutta un'altra situazione. Discepolare significa parlare tu per tu le persone, farle diventare discepoli di Gesù. E a volte non hai questa opportunità. A volte non hai questa opportunità. A volte c'è quella, nella chiesa, nei luoghi di culto, c'è come dire, quell'approccio con le persone chiamato cattedratico. Cioè significa io parlo dalla cattedra come a scuola e le persone si spera che hanno capito, si spera che hanno capito e ascoltano. Invece no, in una casa. Bravissima, c'è gente che non ha capito niente. Invece in casa io ti posso fare una domanda. Come per esempio il successo della nostra scuola qual è? Che è personalizzata, tu mi puoi fare domande, mi puoi fermare. Se invece è un gruppo come domani di 19 studenti, è più difficile. Lo faccio però, comunque lo faccio lo stesso. Io dico fermatemi, fate domande, eccetera, eccetera. Quindi la chiesa in casa facilita il discepolato, perché senti in casa quando può essere grande una casa. Quindi tipo, uno può fare la domanda, ma aspetta, invece in chiesa, no, aspetta, non interrompere, è perché sto predicando, non interrompere, è più dispersivo, è dispersivo. Quindi la chiesa in casa facilita il discepolato. Poi, un altro punto importante, poi vedremo anche i versi, però stiamo dando dei concetti che sono importanti però da capirle, sono dei concetti molto fondamentali. C'è gente per esempio che dopo anni che frequenta le chiese non sa nulla. Perché non sa nulla? Perché quando il predicatore predicava, non hanno avuto la possibilità di fare domande, se hanno capito bene, se non hanno capito bene. Quindi non c'è discepolato, io dico c'è chiesato, ma non c'è discepolato. E Gesù non ha detto andate e fate chiesa. Gesù ha detto, andate e fate discepoli. La chiesa la fa lui. Lui disse, io edificherò la mia chiesa. Lui le edifica, lui le fa crescere. Noi non facciamo chiesa, noi facciamo discepoli. Quando ci riuniamo, quella è chiesa. Ma la chiesa è lui che le edifica. Io edificherò la mia chiesa. Le porte dell'inferno, disse Gesù, non la potranno vincere. Per cui la chiesa in casa facilita assolutamente il discepolato. Infatti, quando portiamo una persona al Signore, lì poi inizia anche ad essere seguita, quella persona farà domande e noi gli possiamo parlare facilite. Io vedo per esempio mia figlia e mia moglie ogni volta che fanno chiesa in casa, come domani, io gli faccio domande, come è finita oggi? E mi racconta quella fatta questa domanda e poi si è aperta, ha raccontato quello della, cioè, raccontano poi anche le cose private. In una chiesa, in pubblico, questo non lo puoi fare. No, perché tu uno mica può sapere i fatti degli altri, capisci? Non c'è apertura. No, non c'è apertura. Gloria a Dio. Infatti, mia moglie, mia figlia mi racconta che quando fanno chiesa in casa, siccome sono 5-6, mi sembra, 5-6, 7 persone, si aprono, raccontano le cose, i problemi familiari e mia moglie e mia figlia po possono dare consigli, si aprono, non lo faranno mai in chiesa, non lo faranno mai in luogo di culto. Vedi che sembra la parola chiesa, diciamo chiesa con la bocca, non la faranno mai in un luogo di culto. Quindi la chiesa in casa facilita l'evangelizzazione, il discepolato, lo facilita, cioè si possono discepolare meglio le persone. Perché c'è un tu per tu. Perché così erano le chiese, erano in casa. C'era poco da studiare, c'era il rumore, quello faceva la domanda, si alzava. C'è normale, invece lì, no, per favore, ordine del culto, il momento della lode, il momento dell'adorazione, il momento delle testimonianze. Quando c'è chiesa in casa, oltre che capisci niente, cioè, a volte, a che c'è testimonianza, a che si insegna. Perché è uno stare insieme, questa è chiesa, questa è chiesa. Brava, è condividere, stare assieme. Non è aspetta che io sto qua, aspetta, ora è il momento dell'offerta, ora è il momento dell'adorazione, ora è il momento. Non c'è. C'è sempre un momento dove c'è la parola, però c'è quell'intimità perché in casa è come se in una casa che uno parla, poi sta zitto, poi interviene l'altro. Diventa molto intimo, molto bello, molto rilassante. E ripeto, si facilita l'evangelizzazione. Poi, un altro punto, la chiesa in casa fa parte del corpo di Cristo. Attenzione a questo punto che è importante, la chiesa in casa fa parte del corpo di Cristo. Cioè, che significa? Non è che significa che è una chiesa in casa che non fa parte di tutto il corpo di Cristo universale, della chiesa sparsa nel mondo. È un microorganismo, micro significa piccolo, un piccolo corpo che fa parte della grande chiesa universale di Gesù Cristo. Quindi la chiesa in casa fa parte del corpo di Cristo. Perché uno può pensare a quella chiesa di 2.000 membri, quella fa parte del corpo, ma anche quella di 5 membri fa parte del grande corpo di Gesù Cristo. Quindi la chiesa in casa fa parte del corpo di Cristo. Poi un'altra cosa importante che vedremo, che è un altro punto, la chiesa in casa è flessibile. Nei luoghi di culto non è flessibile. Che significa la chiesa in casa è flessibile? Non c'è bisogno di incontrarsi tutte le settimane, per esempio, nello stesso posto. perché non è l'edificio che ci tiene uniti, ma la relazione che ci lega gli uni agli altri. Non è l'edificio che ci unisce, quindi io, possibilmente oggi la facciamo a casa tua, tu, possibilmente poi già le persone iniziano a aumentare. Dice, guarda, lo possiamo fare anche a casa mia, questo, e si fa, quindi si sposa. È flessibile, gli orari sono flessibili. In un locale di culto questo non può essere. In un locale di culto questo non c'è flessibilità. Ci sono orari stabiliti, non è che dice un giorno lo facciamo qui, un giorno lo facciamo lì. No, si deve fare lì perché lì paghiamo l'affitto, insomma, che fa? Paghiamo l'affitto e poi ce ne andiamo da qualche altra parte. Cioè, non ha senso, non ha senso. Quindi la Chiesa è flessibile. Un altro punto importante, qui ora dobbiamo prendere ora un po' di versetti nel prossimo punto. Allora, un altro punto che vediamo è che la Chiesa in casa è piccola. Ora ti spiego questo che è bellissimo. La Chiesa in casa deve essere piccola, non deve essere grande. Non deve essere grande. Guarda, mi piace ciò che disse un uomo di Dio. Cioè lui la spiega in questa maniera. Che noi possiamo avere degli incontri nella chiesa in casa settimanali. Ogni tanto avremo anche grandi incontri di tanto in tanto, ma la nostra chiesa di riferimento rimane piccola. Cioè, ognuno ha la propria chiesetta in casa, per esempio, poi ogni tanto, che so, una volta all'anno, 2 volte all'anno, tutti quei fratelli che ci conosciamo possiamo fare una grande riunione. Ma proprio per conoscerci, per testimoniare, per far capire che noi siamo veramente un popolo di Dio, si può anche fare queste cose. A volte si fanno dei campeggi, dei ritiri, si possono anche fare così. Ma la chiesa in casa deve essere piccola, deve essere personale. Quindi, questo è molto importante. Guarda questo, quest'altro punto dice così: la chiesa in casa. Anzi no, nel punto di prima volevo dirti questo. Diceva l'uomo di Dio queste frasi. Quanto più di 20 o 30 persone frequentano regolarmente la chiesa in casa, è ora di avere un bambino. Ci vuole spiega. Bella questa, eh? Perfetto, te la spiego, poi vediamo se la interpretate così. La chiesa, siccome il punto dice la chiesa in casa è piccola, siccome gestire una chiesa, ti faccio un esempio, una chiesa di 100, 200, 1000 persone, come il pastore manco conosce a tutti, ma non solo non li conosce, non può fare il pastore, non li può curare veramente, non li può curare veramente. Quindi la chiesa per curare meglio, per fare veramente discepoli, per formarli veramente, cioè, ha bisogno di essere una chiesa piccola. E quest'autore che mi piace dice che quando la chiesa in casa diventa più di 20, quello è il momento di avere un bambino, cioè andare a formare un'altra chiesa da un altro posto. Non so se era questo che quello che avevi intuito. Ok, la tua casa può ospitare 9-8 persone, giusto? 8-9 persone, 10. Sette messe uno sopra l'altro. Insomma, 10. Perfetto. Quando già ci sono persone che frequentano, assolutamente. Poi, siccome quando c'è l'unzione dello Spirito Santo, c'è poco da studiare, le persone verranno perché i segni accompagnano, le persone hanno bisogno di consolazione, guarigione, liberazione di demoni. Allora si sparge la voce, la Chiesa non ci vuole nulla a crescere, non ci vuole nulla a crescere. Allora che cosa si fa? Quando la Chiesa diventa già capiente, ok, magari si può provare in un'altra sorella, in un altro fratello che ha una casa più grande, che raggiunge anche i 20 persone. Io mi ricordo in Puglia si è fatta una riunione, nel giro di 3 giorni quella casa è raddoppiata, abbiamo visto liberazione di demoni. E non ci andavano più in quella casa. Ora, quando si arriva già a un numero di 20 persone che vengono costantemente queste persone, è ora di avere un figlio, cioè significa prendere una coppia che uno si può fidare e iniziare un'altra chiesetta in casa da un'altra parte. Magari chi è che fa da pastore, chi ha già fondato, farà anche da supervisore, da apostolo, d'aiuto per guidare quelle altre persone, non per dominarle come gli apostoli di oggi tutti, e si crea un'altra denominazione, no, solo per aiutare. Io però, per esempio, per ora, vedi, una cosa importante, sorella, che a me non piace chiamarle cellule. Non mi piace. No, non è biblico. I musulmani fanno le cellule, noi facciamo chiesa. Siccome loro per cellule intendono chiesette di 10-15 persone, già per loro sono cellule. Una cellula è perché poi si forma un corpo. Per me già 3-2 persone sono un corpo. Capisci? Quindi, cioè, capisci, vedi, io trovo molta spiritualità qui. Io vedo negli Atti degli Apostoli che le chiese erano in casa, quindi le chiese erano piccole. Non li chiamavano cellule, perché oggi li chiamano cellule, perché sono piccole, perché queste cellule un giorno formeranno un corpo. No, mi dispiace, questo piccolo numero di credenti non è una cellula, è una chiesa. È una chiesa, perché Gesù ha detto in Matteo 20, quanto era? 10, 28, 10 mi sembra che è 28, 10. Quando due o tre si riuniscono il mio nome, non ha detto lì c'è una cellula. Non ho detto se c'è una cellula. Dice io sono in mezzo a loro e lì c'è la chiesa. Chiesa sono i tirati fuori. Chiesa non è un gruppo di persone, 100, 200, 300. Una chiesa può essere due o tre persone. Sono due o tre tirati fuori che invocano il nome di Gesù e quella non è una cellula. La cellula non è biblica, è la chiesa in casa. La chiamano cellula per dire è piccola. Allora, quando queste persone cresceranno come numero, diventerà una chiesa. Mi dispiace, questa è la mentalità delle chiese locali, ma la mentalità di Cristo, le chiese in casa, le chiese di Gesù Cristo, basta due o tre che si riuniscono nel mio nome. 18:20 se non mi sbaglio. Vogliamo. Allora, per confermare Matteo 18:20, perché ha avuto un lapsus, Matteo 18:20, Gesù disse: quando due o tre si riuniscono nel mio nome, Gesù non ha detto io sono lì c'è una cellula. Gesù ha detto io sono in mezzo a loro, quella è chiesa. Perché Gesù disse, io edifico la mia chiesa, chiesa i tirati fuori. Quindi vedi la differenza tra quello che si insegna come mentalità nei locali, cioè ti dicono a casa tua tu puoi fare una cellula, ma mica puoi fare una chiesa, la chiesa dobbiamo fare qui dove noi abbiamo il locale, questa è chiesa perché è grande. Tutto il contrario di quello che ha insegnato Gesù. Ecco perché io sempre dico ai fratelli, a tutti, per favore non chiamate cellule, numero uno, perché lo usano gli islamici. E noi siamo una chiesa, non una cellula. Numero due, perché non è biblico, perché anche un numero minuto, un numero piccolo, non è una cellula, è un corpo, è una chiesa, è la chiesa di Gesù Cristo. E mi piace di più, mi piace di più. Una volta ho assistito a una conversazione di due pastori, un pastore che aveva una comunità di 100 membri. È un pastore, io ero presente, è un pastore che aveva una comunità di 20 membri. Allora, il pastore di 100 membri voleva umiliare a quel pastore di 20 membri e diceva: ah, non ti preoccupare, Dio manderà un risveglio, tu curati questa cellula di 20 persone e poi diventerà una chiesa. E quella dice: no, 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 quella non è una cellula, è una chiesa. Cioè, capisci? Queste sono le mentalità dei locali di culto. Cellula per dire un giorno crescerà. Ma Gesù non ha detto questo. Gesù ha detto intanto che la Chiesa siamo noi e chi la farà crescere, chi la farà edificare, questo è Lui. Io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Quindi abbiamo detto che la Chiesa in casa è piccola. Di tanto in tanto ci possiamo riunire, fare una bella riunione, fare, non lo so, un ritiro spirituale in casa, no? Lui insegna molto sulle chiese in casa. Questo autore dice: quando le persone vogliono formare una chiesa, subito ci vogliono mettere un nome. Ma se ci mette un nome, non è più la chiesa di Gesù, perché la chiesa già ha un nome, Gesù Cristo. Perché ognuno vuole mettere le cose, il proprio nome, no? Tipo anche noi anni fa abbiamo messo la parola della fede, chiesa la parola della fede. Ora come ora, perché sai, si cresce negli anni, si cresce, si matura. Ora come ora io non metterei più niente, perché la chiesa non ha bisogno di cercare un nome, perché la chiesa è di Gesù. Gesù dice: io sono il capo della chiesa. Per cui non c'è bisogno di un nome, no? La parola della grazia, la parola della fede, Sabaoth, Assemblea di Dio in Italia, si sono formate le loro chiese. Ma la chiesa non ha bisogno di un nome, il nome ce l'ha. Voglio fare vedere una cosa importante. Allora, la chiesa in casa è la chiesa? Questo è un altro punto. Se lo te vuoi scrivere, la chiesa in casa, perfetto. La chiesa in casa è la chiesa. Infatti, nel Nuovo Testamento si parla di quattro livelli diversi di chiesa. Questo te lo devi scrivere. Nel Nuovo Testamento si parla di quattro livelli diversi di chiesa. Ora prendiamo scritture. Quindi la chiesa in casa è con l'accento, è la chiesa. Non è una cellula, è una chiesa, la chiesa in casa. Sì, nel Nuovo Testamento si parla di quattro livelli diversi di chiesa. Il primo livello è la chiesa nel mondo, Colossesi 1:24, e questo lo leggiamo. Sì, sto registrando pure. Sì, te la vuoi casomai puoi registrare, cioè ti ascolta la registrazione, te le fai con calma. Perfetto. Allora, leggiamo Colossesi 1:24. Quindi questa parla del primo livello di chiesa, la chiesa nel mondo. La chiesa locale, la chiesa in casa, la chiesa universale quando si parla di corpo di Cristo. Noi siamo il corpo di Cristo. Un altro livello di chiesa è invece la chiesa nella nazione, Atti 9:31. Nota, nella nuova riveduta dice non le chiese, ma la chiesa. Cioè proprio al singolare. Quindi come nazione, visto che parla di nazione, se tu leggi il verso 3, parla della Giudea, quindi c'è la Chiesa come nazione. Poi invece in 2 Corinzi, capitolo 1, al versetto 1, parla della Chiesa nella città, quindi Chiesa nel mondo, Chiesa nella nazione, Chiesa nella città, 2 Corinzi 1:1. Nota che qui parla di Corinto, alla Chiesa di Corinto, quindi la Chiesa nella città. Quindi la prima era la Chiesa nel mondo come corpo, Colossesi 1:24, la seconda era la Chiesa nella nazione come Giudea, Atti 9:31, infatti nella Chiesa nella Giudea, quindi come nazione, la Chiesa nella città come Corinti, 2 Corinzi 1:1, e poi c'è l'ultima, quella di cui stiamo parlando, che è la Chiesa in casa, Colossesi 4:15. E con questo vediamo che ci sono quattro livelli diversi di Chiesa nel Nuovo Testamento. Chiesa nel mondo, Chiesa come nella nazione, Chiesa nella città, Chiesa in casa. Colossesi, capitolo 4, verso 15. Ora qui parla della Chiesa che è in casa sua, quindi questa è Chiesa in casa. Quindi la Chiesa in casa è la Chiesa, è una forma di Chiesa. Abbiamo visto che ci sono quattro forme. La Chiesa nel mondo, per esempio quelle che sono in Sudafrica, in America, in Turchia, questa è la Chiesa nel mondo. Poi c'è la Chiesa nella nazione. La Chiesa in nazione qual è? La Chiesa in nazione in Italia, in quel caso è la Giudea, in Italia. Invece poi c'è la Chiesa nella città, c'è la Chiesa nella città di Palermo, la Chiesa nella città di Agrigento, ma poi c'è nella Chiesa e nella città stessa c'è la Chiesa in casa. Quella Chiesa in casa è quel microorganismo che la parola micro significa semplicemente piccolo mondo o universo in miniatura. Quindi la Chiesa in casa è una miniatura di quella che è la Chiesa universale di Gesù Cristo. Quindi nel Nuovo Testamento noi riscontriamo che ci sono questi quattro livelli e tipi di Chiesa. Gloria a Dio, questo è molto importante per capire che le nostre chiese in casa, le nostre chiesette in casa, piccole, grandi. Mi senti? Le nostre chiesette in casa sono la Chiesa. In un altro modo, in un altro tipo, ma perché ci sono quattro tipi di livelli. Ma non è una più importante degli altri, assolutamente, assolutamente. Quando Paolo scriveva la lettera ai Corinti, scriveva alla città, poi che cosa facevano questi fratelli? Prendevano le lettere e se le dividevano nelle chiese, nelle case. Se io, per esempio, sorella Giusy, quale lettera hai tu? Dicevo quella di quando scrisse i Colossesi. Ok, io ho quella dei Corinti, ce la passiamo. Quindi nella città si passavano nelle case, si passavano le lettere. Che bello, senza gelosie, senza niente. Non è che quella leva la lettera, aspetta, questa lettera appartiene a me. Tu di quale denominazione sei? La denominazione, de, 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 che sei un falso profeta se facevi così. Invece non era così. La chiesa, Paolo scriveva a Corinto, era la città di Corinto. La città di Corinto se la passavano in tutte le chiese in casa che i fratelli si trovano a Corinto. Non c'era una chiesa madre, c'era la chiesa di Corinto, che erano fatti di microorganismi nelle case, si passavano tutte le lettere. Non so se hai mai letto nel Nuovo Testamento, si parla che dice: quando questa lettera sarà letta, passatela. Hai letto questa scrittura? Si trova proprio Colossesi 4:16, che Paolo dice che quando questa lettera sarà letta, ve la passate. Si passavano le lettere di chiesa in chiesa. Quindi Corinto era la città, ma a Corinto c'erano tante chiese nelle case. Che bella collaborazione! Si passavano perché si riconoscevano come chiesa. Si riconoscevano. Io, per esempio, avevo la lettera, la lettera della città di Agrigento. Tu avevi la lettera della città di Palermo e ce la passavamo e conoscevamo qual era la perfetta volontà di Dio. Perché un pezzo di volontà di Dio la conoscevo io attraverso Paolo, un pezzo di volontà di Dio la conoscevi tu della lettera e ci scambiavamo quella di Palermo con quella di Agrigento, per fare un esempio. Quindi, questi sono i quattro modelli di chiesa che ci sono nel Nuovo Testamento. Prossimo punto, il prossimo punto si chiama la chiesa in casa e vivere il Nuovo Testamento. Questo è proprio l'altro punto. Quindi la chiesa in casa è vivere il Nuovo Testamento. Quindi quando qualcuno dice: ah, ma voi non avete un locale, ma non ci serve un locale, non ci serve un locale, perché noi stiamo vivendo e vogliamo vivere per decisione la chiesa del Nuovo Testamento, che si riunivano nelle case. Gloria a Dio. Che la chiesa in casa, sorella, la chiesa in casa possono cominciare prima che arrivi il fondatore. Cioè, io non so, questo non lo sapevo io, che la chiesa in casa può iniziare anche senza un pastore. Perché questo? Per esempio, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 10, noi leggiamo che quando Cornelio, non so se ti ricordi, Cornelio riunì le persone a casa sua, senza saperlo, lui stava iniziando una chiesa. Senza saperlo, stava iniziando una chiesa. Quindi lui fece trovare della gente lì. E allora poi, chiaramente, poi si possono chiamare dei pastori per aiutare. Tipo, noi abbiamo delle sorelle, no? Che stanno iniziando delle chiese in casa. E mi hanno chiesto: pastore, casomai qualche volta vogliamo organizzare una preghiera a casa mia, vogliamo fare, ci sono delle persone, uno studio. Dico, se ho tempo, sicuramente lo farò con tutto il cuore. Quindi voi riunite, ogni tanto io faccio qualche visita così. Non so se tu sai, per esempio, che io vado dai pastori spesso, Giovanni Denzarallo, no? Quindi ogni tanto un argomento particolare. Perché questo? Perché lì si insegna come si ministra lo Spirito Santo, come si impone le mani, si dà dritte, come si caccia i demoni, come avere discernimento, come uno si muove nei doni dello Spirito Santo, nella profezia. E i ragazzi imparano, e questo è bello. Ma poi a chi appartengono questi ragazzi? A Gesù Cristo, la Chiesa di Gesù, non è di Mario Gozzi, ma manco loro, la Chiesa è di Gesù, punto. C'è collaborazione, quindi a volte le chiese nascono senza un fondatore e magari poi arrivano gli apostoli, arrivano i profeti, arriva quello che arriva, ma no, a me mi avevano insegnato prima che la chiesa nasce quando ci sono i ministri. Invece a volte vediamo nelle epistole che la chiesa è nata e poi Paolo fondava, poi Paolo chiamava persone, lì stesso vedeva quelli che c'era una chiamata da parte di Dio, dei doni particolari, e Paolo li lasciava. Ma la chiesa non inizia con i pastori o con i ministri, la chiesa inizia con lo Spirito Santo e con Gesù Cristo e con la parola di Dio. Gli uomini vengono solo dopo. Vengono solo dopo. Però non sapeva nulla, Cornelio non sapeva nulla. Cornelio cercava Dio, faceva elemosine, pregava. E un giorno ha fatto una riunione in casa così, e lo Spirito Santo poi li ha battezzati, li riempiti. Senza saperlo stava iniziando una chiesa in casa. Alcuni invece lo sanno, essendo da parte di riformare una chiesa locale, una chiesa in casa, e lo fanno. Però la cosa bella è sempre augurabile, io dico sempre, quando si forma una chiesa è meglio avere l'appoggio, il consiglio, l'aiuto di un mentore dove si può insegnare strategie, consigli, perché nessuno si è fatto da solo e nessuno, diceva una bella frase qualcuno che mi è piaciuta, diceva, da soli si va veloce, ma assieme si va lontano. Consiglio sempre sviscerato a tutti i fratelli che vogliono fare chiesa in casa: abbiate un mentore, abbiate qualcuno che vi aiuti. Se questo mentore vuole fare il guru nella vostra vita, se questo mentore vuole fare il comandante nella vostra vita, allora lasciate perdere. Ma se vedete che è un padre che consiglia, che aiuta e poi sparisce dalla circolazione, allora quello è un mentore. Quello è un mentore. Oggi ci sono mentori che vogliono fare i guru. Sai chi sono i guru? I guru? È una brutta parola. I guru indiani. In India ci sono i guru. I guru sono maestri spirituali, no? Noi li chiamiamo maestri, loro li chiamano i guru. E io sempre dico, anche nel mio libro, se qualcuno vuole fare il guru nella tua vita, mandalo a fare il guru da un'altra parte, che è meglio che se ne vada dall'altra parte a fare il guru che nella nostra vita. Noi vogliamo lo Spirito Santo come il nostro maestro, come il nostro insegnante. Vogliamo la parola di Dio come bussola della nostra vita. Vogliamo le scritture, solo le scritture. La parola di Dio, solo la parola di Dio, già in grado di edificarci. Quando Paolo lasciò la chiesa, di Efeso, l'affidò a giovani pastori, disse una frase incredibile, guarda che bello, aspetta che te la cerco. Guarda quanto è bello, Paolo fa la riunione degli anziani, lui se ne va, vedi come si metteva da parte, un uomo di Dio si mette da parte, ti dà la parola e si mette da parte. E una persona che si mette da parte verrà sempre cercata. Ma una persona che si vuole imporre poi verrà scartata. Paolo si metteva da parte perché metteva davanti la parola di Dio. E lui, prima che se ne andava, ha detto queste frasi meravigliose. Guarda, guarda sorella, un'altra versione dice: io vi affido. Invece la tua versione dice: vi raccomando. Cioè, vi raccomando, guardate, invece la bella versione dice: io vi affido, come quando tu affidi qualcosa a qualcuno. Cosa gli affidava? Io vi affido a Dio e alla parola della sua grazia che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Quindi io vi affido alla sua parola, io vi affido a Dio e alla parola della sua grazia che è in grado, anche senza di me, volevo dire, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità, di darvi le benedizioni, di darvi l'unzione, di darvi le guarigioni, di darvi i miracoli. Questa è la nostra eredità. Quindi vi affido non a un uomo, non a una denominazione, vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. Vi saluto, ti saluto, ci sei Paolo Pedro Fico, vi saluto a tutti, non siete soli, avete la parola di Dio, avete a Dio. Che cosa volete più della vita? Un Lucano. Quindi sorella, quando noi abbiamo Dio, abbiamo la parola di Dio, abbiamo lo Spirito di Dio, ma che cosa vogliamo di più?